Vogliamo aprire la scrittura, la Bibbia, e leggeremo da due passi, uno dal libro della Genesi. Questa mattina cominceremo a leggere dal capitolo 3, Genesi 3, dal versetto 1 al 6, e poi leggeremo un altro brano, altri versetti, dall'Epistola di Paolo ai Romani, al capitolo 1, dal versetto 18 al versetto 25. Quindi è Genesi capitolo 3 dal versetto 1 al versetto 6. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? E la donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Leggiamo adesso da Romani capitolo 1, dal versetto 18 al versetto 25. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna, e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Dal capitolo 3 del libro della Genesi noi vediamo che la bellezza, l'armonia, la gioia, la pace che abbiamo osservato nei capitoli precedenti, nel racconto della creazione, nel racconto della creazione dell'uomo, della donna, del primo matrimonio che abbiamo visto fino a domenica scorsa, ecco, cambia, tutto cambia in modo drammatico. Al capitolo 3 c'è una cesura, possiamo dire che c'è una sorta di cerniera. E se l'ultimo pensiero che troviamo al capitolo 2 di Genesi è quello di una coppia che è felicemente unita in matrimonio, di due compagni e di due collaboratori fatti l'uno per l'altra, di una vita vissuta in una perfetta intimità senza alcuna vergogna, in questo capitolo appare un serpente parlante e ha luogo una conversione seguita da un'azione che cambiarono il corso della storia umana. Qui viene riportati quali siano state la prima tentazione subita dall'umanità e il primo peccato commesso dall'umanità nella storia, ciò che ha fatto in modo che il male, il dolore, la sofferenza, il pianto, la miseria, la morte entrassero a far parte della realtà creata. Un solo peccato, uno solo, una sola trasgressione ha prodotto tutto ciò, trasformando il paradiso terrestre in un luogo di desolazione, di conflitto, di sofferenza, di solitudine, di morte. Si tratta di un evento molto importante perché, pur essendo unico nel suo genere, è esattamente ciò che continua ad accadere ancora oggi, cioè quel peccato è stato commesso una volta, però vedremo che le dinamiche che stanno dietro quel peccato e il modo in cui esso si realizzò sono esattamente le stesse ancora oggi. E il motivo della ribellione dell'uomo nei confronti del suo creatore noi lo troviamo ben precisamente espresso in questo racconto, in modo chiaro, in modo identificabile. Lo so bene, questo è uno dei tratti, uno dei passi della scrittura che è tra i più contestati della Bibbia. Un serpente che parla, un frutto che ha questo potere di cambiare tutte le cose. Però vorrei chiedervi, non vi lasciate distrarre dai dettagli. Oggi gli animali non parlano e non parlavano neanche a quell'epoca della storia umana, all'origine della storia. Adamo, abbiamo visto, ne abbiamo parlato domenica scorsa, sebbene li avesse passati tutti in rassegna, Dio fece passare davanti ad Adamo tutti gli animali, non ne trovò neanche uno che si presentasse dicendomi: buongiorno Adamo, io sono il signor serpente, o io sono il signor cavallo, o io sono il signor cane. Quindi erano muti ed era Adamo a dover dare loro il nome. Infatti, quando passò davanti ad Adamo il serpente, egli lo chiamò Nakash, appunto la parola ebraica che viene usata. Ma adesso Satana, che è il nemico di Dio, si servì proprio di un serpente, si servì di un animale per mettere in atto il suo disegno distruttivo. E noi non ci dobbiamo meravigliare se questo fatto ci sembra inusuale, come lo è, strano, no? Perché in certi momenti della storia dell'umanità si sono verificati che eventi che normalmente non accadono. Se noi consideriamo impossibile una cosa del genere, noi dobbiamo rifiutare tutto il messaggio della Bibbia, e perché essa ci racconta molti fatti che onestamente, dal punto di vista umano, sono assolutamente inspiegabili, ben al di sopra delle nostre capacità intellettuali. Per esempio, se leggete il libro di Giobbe, a un certo punto è proprio questo l'argomento che Dio usa per umiliare Giobbe. Quando dai capitoli 38 a 41 gli dice: ma tu insomma dove eri quando io creavo il mondo? Ma tu che cosa ne sai delle cose di cui io sono capace? Ma come ti permetti a voler stare al mio confronto, a giudicare me per quello che io dico e per quello che io faccio? Ma tu chi sei? Ma tu chi ti credi di essere? Tu sai come accadono queste cose, come accadono queste altre cose e chi ha fatto queste cose. Potete leggere, chi sta seguendo il piano di lettura che ho proposto all'inizio dell'anno ha appena finito di leggere il libro di Giobbe insieme a me. Quindi comprendete, ci sono cose nella scrittura che sono al di sopra della nostra comprensione e che noi non osserviamo. I miracoli, no? I miracoli che Gesù ha compiuto, ma non solo i miracoli, ma pensiamo, in una certa circostanza viene raccontata di un'asina che rimproverò un profeta che era avido di denaro. Non è successo, ma Gesù una volta ha detto che le pietre potrebbero gridare se Dio volesse. Quindi ogni cosa è possibile a Dio, il soprannaturale, ciò che è al di sopra delle nostre possibilità, non è detto che non possa accadere. In certi momenti della storia questi eventi si sono verificati e questo è uno di quelli. Quindi se superiamo l'ostacolo e non ci lasciamo distrarre dai dettagli, vedremo che lo Spirito Santo ha voluto far pervenire fino a noi questa storia per istruirci. Ed è questo il valore di questa storia. Non vi lasciate ingannare o non vi lasciate sviare dai dettagli. Cerchiamo di comprendere qual è la radice della tentazione, la radice del peccato e come esso funziona. Quindi la prima cosa, e vediamo Eva e poi anche Adamo compiere dei passi che l'hanno portata lentamente ma inesorabilmente a cadere nel precipizio e nel baratro della ribellione e del peccato. Quali sono questi passi? Una caduta inizia sempre con una postura non corretta. I nostri bambini quando imparano a camminare, la prima cosa che devono capire è come devono mettere i piedi, come mantenersi in equilibrio. E quando si mantengono in equilibrio, imparano a ottenere la giusta posizione e poi possono cominciare a muovere i primi passi. No, abbiamo visto recentemente con Elisa, abbiamo visto con noi che abbiamo avuto dei figli, li abbiamo visti imparare a camminare. Per non cadere bisogna prima di tutto e soprattutto assumere la giusta posizione. E dove fu l'errore di Eva? Eva non assunse la giusta posizione, si mise nel posto sbagliato al momento sbagliato, si mise a discutere con la persona sbagliata, a discutere nel modo sbagliato, e necessariamente si introdusse nella via che la portò verso la caduta. Qui ci sono due esseri intelligenti, non tanto il serpente che è un animale, ma Satana, il nemico, il diavolo che usa il serpente, che discute con Eva intorno a ciò che Dio ha detto. Potremmo dire che questo è stato il primo studio biblico della storia. C'è la parola di Dio e ci sono due persone che si mettono a discutere su come si deve intendere, quali sono state le intenzioni di chi ha pronunciato quella parola, come si deve interpretare e che cosa si deve fare. È uno studio biblico perché si concentra sul comandamento di Dio, ma è uno studio biblico demolitivo, distruttivo, perché guardiamo nelle caratteristiche, prima di tutto ribalta il comandamento di Dio. Ascoltate cosa dice il serpente, esordisce dicendo: Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Dio aveva detto questo? Non aveva detto questo. Dio aveva detto l'esatto contrario. Dio aveva detto, versetto 16 del capitolo 2, mangia pure da ogni albero del giardino. C'è un albero del giardino dal quale non devi mangiare, cioè il comandamento di Dio era grandemente positivo, era una concessione estremamente liberale e generosa. Mangia di tutto quello che c'è, tutti gli alberi del giardino, vedi queste meravigliose arance, vedi queste nespole, vedi queste pesche, vedi queste ciliegie, mangia tutto liberamente, è tutto per te. Ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente tu morirai. Il comandamento di Dio era profondamente positivo, con una limitazione. Il modo in cui il diavolo cita la parola di Dio, pretendendo di citarla, in realtà la capovolge. Come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Ora, certamente questo è un buttarsi avanti, come si dice dalle nostre parti, un buttarsi avanti per non rimanere indietro, no? La spara grossa. Perché? Perché vuole portare Eva a discutere con lui, vuole portare proprio Eva a dire, a correggerlo. Dice no, non è così. Vuole suscitare in Eva questo senso di, vuole aprire una conversazione, ecco, vuole entrare in conversazione, vuole che Eva gli risponda. Quindi la spara grossa in questo senso, e sperando che Eva arretri un po' dalla sua posizione. E questa citazione, che può sembrare esagerata, però ottiene un certo effetto. Quale? Quello di insinuare il dubbio nella mente di Eva. Insinua il dubbio su che cosa? Sul fatto che Dio sia veramente una persona per bene, sia una persona integra, amorevole, buona, giusta. Cioè fa in modo che Eva percepisca in modo diverso le cose di come stanno realmente, mette in dubbio l'integrità del carattere di Dio. In realtà vuole sminuire la figura di Dio davanti agli occhi di Eva. Come? Ma come è possibile? Dio vi priva di tutte le benedizioni? No, non di tutte, di una sola benedizione. Ma voi avete diritto ad avere tutte quante le cose che sono in questo. Era così? Eva aveva ricevuto in dono quel giardino. Che cosa ci aveva messo di suo? Era tutto il frutto della grazia di Dio. Ma è la stessa cosa se io, per esempio, prendessi un non lo so, Francesco, mi ascolti Francesco, no? E lo portassi in una... Ti piace lo cioccolato? Ti piace il cioccolato? Sì? Io ti portassi in un luogo pieno di tutti i tipi di cioccolato che esistono su questa... possibili sulla terra, ti dice tutto quello che vuoi puoi prenderlo, solo di quello tu non ne devi prendere, e poi ti lasciassi da solo, molto probabilmente non passerebbe molto tempo che tu faresti quello che ha fatto Eva. Perché mi sta vietando di quella barretta di cioccolato? Probabilmente quella è la più buona di tutte quante, quindi voglio vedere com'è. Chissà, spero di no, perché tu sei un ragazzino ubbidiente. Ma questa è stata l'idea che passò per la testa di Eva. E fu l'idea che insinuò nella mente di Eva il serpente, il diavolo. Ah, Dio ti vuole negare il frutto di quell'albero, lo sai perché? Perché quello è il migliore di tutti quanti. E Dio non è veramente buono con te. Dio ti vuole privare di qualcosa di bello. Quindi insinuò il dubbio sul carattere di Dio. e la vuole portare Eva a giudicare la parola di Dio. Ecco perché parlo di una postura sbagliata. Cerca di fare in modo che non sia Eva a porsi sotto la parola di Dio per ubbidire, ma che lei si ponga al di sopra della parola per giudicarla. Dio sì, ha detto così e così, ma vediamo, valutiamo se sia una cosa buona, se non è una cosa buona, se è ragionevole questo comandamento, se non lo è, se è vero, se non è vero, ma che ne sai tu, come fai a essere sicura che quello che ha detto Dio è vero? Tu sei un essere ragionevole, devi essere tu a decidere cosa della parola che Dio ha detto, del comandamento che Dio ha dato, è buono e cosa non è buono. Vedete la postura sbagliata? Invece di porsi sotto la parola di Dio, essa si mette in una posizione molto più in alto. Se teniamo i nostri piedi a terra, è difficile che cadiamo, ma se ce ne saliamo su una scala alta, 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 più saliamo, più è facile che cadiamo, perché se ci spostiamo un pochino il baricentro esce fuori e noi cadiamo. Eva, invece di porsi sotto la parola di Dio, volle salirci sopra, pretende di giudicare Dio. E vedete, questo approccio nei confronti di Dio e della sua parola, la sua volontà rivelata, questa è la parola di Dio, è la scrittura, è la Bibbia, è esattamente il modo in cui viene trattato dalla gran parte delle persone. Date la Bibbia a qualcuno e cominceranno a dire: sì, ma dai, ma credete a queste cose? Ma questa sarebbe la parola di Dio? Ma questo sicuramente, questo è culturale, questo non è vero, dobbiamo vedere se le cose stanno così. C'è tanta gente che ha provato a smentire le storie raccontate nella Bibbia e molte volte hanno provato, siccome non c'erano dei reperti archeologici che parlassero dell'esistenza di certi popoli, a dire che la Bibbia era tutta un'invenzione. E invece non è così, perché più si studia la storia del vicino Oriente, più si scopre che la Bibbia dà delle informazioni estremamente precise, anche quando parla di storia. E sappiatelo, della Bibbia noi abbiamo tanti di quei manoscritti che sono giunti dall'antichità, che possiamo controllare mettendoli a confronto e risalire al 99,9 eccetera l'autenticità del testo. Ci sono libri di storia che raccontano la storia naturale, la storia, diciamo, di Roma, che so, il De Bello Gallico di Giulio Cesare o altri manoscritti che sono venuti all'antichità, ma perfino l'Odissea, che ne sono sopravvissuti pochissimi manoscritti, però quando è la storia raccontata da una sola persona, ma quando questi manoscritti vengono presi, vengono trattati in un modo diverso. Sicuramente le cose sono andate così, cioè il trattamento riservato alla Bibbia non è lo stesso che viene utilizzato, riservato ad altri documenti dell'antichità. Perché? Perché la Bibbia non ci racconta soltanto dei fatti, la Bibbia ci mette in croce, ci giudica. La Bibbia ci parla della nostra condanna se noi non osserviamo i comandamenti di Dio. Questo è il problema. E questo è esattamente ciò che è accaduto. C'è tanta gente che rifiuta di leggere la Bibbia, eppure dice che la Bibbia è piena di stupidaggini. E quando gli chiedete, me le faresti vedere? Non sono in grado di dirvelo, perché non l'hanno mai veramente letta né studiata con attenzione. Oppure quando cominciate a parlare e a spiegare le cose che non riescono a capire, che considerano delle assurdità, non vi stanno a sentire, semplicemente perché non vogliono ascoltare la voce di Dio. Il modo corretto con cui ci si deve accostare a ciò che Dio ha detto, alla Scrittura, non è quello di giudicarla, ma di lasciarci giudicare da essa, come fecero i Tessalonicesi quando l'Apostolo Paolo andò da loro e poi, scrivendo nella prima lettera, dice: quando noi siamo venuti da voi, voi avete ricevuto la nostra parola non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, la parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. E questo è il completo cambiamento. Non siamo noi a dover giudicare la parola di Dio, è essa che deve giudicare noi. Eva avrebbe dovuto fare riferimento ad Adamo, che le aveva comunicato il comando di Dio, piuttosto che a Satana. Quando Satana le disse: ma come Dio? Eva avrebbe dovuto fare una cosa sola: stai zitto tu, qui c'è mio marito. Non perché, come spiegavo domenica scorsa, Eva fosse inferiore al marito, ma avrebbe dovuto fare riferimento ad Adamo, perché era Adamo che aveva ricevuto il comandamento da Dio. Qui c'è mio marito, lui ha ascoltato direttamente da Dio il comando, lui ti risponderà. Si sarebbe tolta da un sacco di impicci e avrebbe risparmiato molti guai. Chi non scorge nella Bibbia niente di interessante, di bello, di grande, perché non lo vede? La ragione è che non lo vede perché i suoi occhi sono chiusi, la sua mente è chiusa, il suo cuore è chiuso. È come trovarsi al cospetto di entrare in un meraviglioso museo dove ci sono delle bellissime opere d'arte, ma voi non ne sapete e non ne capite niente, né di pittura né di scultura. Andate là, guardate il quadro, state 10 secondi, passate in un altro, guardate altri 10 secondi, poi una statua, la guardate un momento, passate distrattamente e non trovate niente di significativo in tutto quello che avete visto. E magari uscendo qualcuno del museo vi dirà: beh, allora avete goduto del museo? Ma sì, no. E questa persona vi prende per mano e vi riporta a fare un'altra volta il giro del museo. Vieni con me. Vi porta davanti a un quadro e vi comincia a parlare dell'autore e vi racconta la sua storia, e vi racconta il tempo in cui quel quadro è stato fatto, ciò che rappresenta, e perché in quel quadro certe cose sono state fatte in un certo modo e non in un altro. E allora i vostri occhi si aprono e cominciate a gustare, a godere di quello che state vedendo. È tutta un'altra cosa. Non è Il difetto non stava nell'opera d'arte, il difetto stava nella vostra ignoranza, nel fatto che la vostra mente era chiusa. Ed è così con la parola di Dio, così con la Bibbia. Tanta gente non vede niente di eccellente, niente di meraviglioso. E quando gli dico che è da 35 anni che io continuamente leggo la Bibbia, che la leggo almeno una o due volte all'anno per intero e che ne ho fatto l'oggetto dello studio della mia vita, non riescono a capire come un libro del genere possa diventare il centro del tuo interesse per 30, 40, 50 anni, per tutta la vita. E quando dico loro che nonostante io la stia studiando da così tanto tempo mi sento che è un principiante, e ogni volta che mi trovo davanti alla scrittura rimango affascinato dallo scoprire cose nuove, meravigliose, e dico: Signore mio, che cosa ho capito della tua parola ancora? Sono all'ABC, sono davanti a un mare e io sto giocando qui nella battigia. Non riescono a capire. Ma lo capiva molto bene lo scrittore del Salmo 119, che dice: O Signore, apri i miei occhi affinché io possa contemplare le meraviglie della tua legge. Il problema sono i tuoi occhi. Se non leggi la Bibbia, se non ami la Bibbia, se non godi della scrittura, il problema è il tuo cuore, il problema è sei tu. La tua posizione. Eva si mette nella posizione sbagliata. In secondo luogo, più velocemente, fa uno sbaglio nel giudizio. Perché nel formare il proprio giudizio su quello che Dio è, su chi Dio è e su quello che ha detto, si lascia condizionare da una fonte che non è attendibile, ascolta Satana. Quando noi ci poniamo come giudici della parola di Dio, di ciò che Dio ha rivelato o che ha comandato, noi sbagliamo sempre. E già entrare in dialogo con il serpente era stato un errore, ma Eva continua a scivolare quando cerca di difendere Dio. Vedete come risponde: no, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è nel mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiare e non lo toccare, altrimenti morirete. Dio aveva proprio detto così? Se leggiamo quello che Dio aveva detto ad Adamo, non c'è alcun riferimento al non toccare il frutto. Dio aveva detto: mangia pure di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui ne mangerai tu morirai. Dio non dice non ne toccare, Eva dice non ne toccare. Qui i commentatori sono un po', come dire, divisi, noi non possiamo sapere effettivamente come siano andate le cose. Qualcuno pensa che è stato Eva ad aggiungere questo non lo toccare, quindi avrebbe aggiunto alla parola di Dio facendola diventare più stretta, no, di quello che Dio stesso aveva detto. Alcuni pensano invece che qui Eva sta riportando qualcosa che aveva sentito da Adamo. È un po' come se Adamo, avendo ricevuto il comandamento di Dio, quando lo riporta a Eva gli dice: guarda, Dio ha detto che noi non ne dobbiamo mangiare, perciò assolutamente non ne mangiare, anzi ti dico una cosa, non lo toccare nemmeno. Quindi potrebbe essere stato Adamo ad aggiungere qualcosa al comandamento di Dio per cautela. Noi non lo sappiamo come siano andate le cose. Ad ogni modo, qualunque sia stata la ragione, non era ciò che Dio aveva detto. E la cosa più grave di tutte è che il giudizio sulla parola di Dio è un giudizio su Dio stesso. Perché Eva esprime un giudizio, anche lei si mette in linea con quello che ha detto il diavolo, e in realtà il diavolo sta cercando di persuadere Eva che Dio non è giusto nel vietargli di mangiare quel frutto. Magari mi chiede troppo, è troppo rigido, mi pone dinanzi l'albero proibito perché per me sia un tormento. E molti di noi la pensano in questo modo: leggiamo i comandamenti di Dio, leggiamo la Bibbia e diciamo: ma forse Dio sta chiedendo troppo, è troppo rigido, è troppo duro in questo caso. La legge di Dio è troppo rigida, Dio ci chiede troppo. Dio ci dice che un giorno su sette deve essere dedicato all'adorazione sua, e noi diciamo un giorno intero, ma non basta che andiamo al culto al mattino, veramente dobbiamo dedicare l'intero giorno per servire il Signore. Non è chiedere troppo. Non possiamo utilizzare magari il primo mattino presto, prima di andare in chiesa, o la sera dopo la pennichella, per fare qualche lavoretto che ci è rimasto arretrato, o per portarci avanti nei lavori della settimana. Dio vuole te, e vuole che, avendoti dato sette giorni, sei per lavorare, che il giorno del sabato, del riposo, sia un giorno di adorazione, di vita in famiglia, di comunione cristiana, di gioia con i tuoi figli, con tua moglie, sicuramente questo, ma non deve essere un giorno in cui ti lasci distrarre dalle faccende di questa vita, o pensi a un divertimento o a gioie che possono essere perfettamente legittime, ma che sono al di fuori di quello che è il profitto spirituale che possiamo trarre. Dio non è troppo rigido. E così noi generalmente tendiamo a voler cambiare i comandamenti di Dio. Il dono della sessualità, per esempio, è un dono bellissimo. E ci si domanda, ma la sessualità si può godere soltanto e soltanto per le persone che sono sposate, e noi che ci amiamo dobbiamo aspettare fino a quando ci sposeremo? Non ci sta forse Dio chiedendo troppo? Non possiamo essere un po' elastici in questo? Dio dice di no. Dio ci ordina di vivere castamente e nella purezza fino al matrimonio, e per il nostro bene, anche se noi non lo comprendiamo, è giusto così. E noi vogliamo invece discutere il comandamento di Dio, ci lamentiamo, cerchiamo delle scuse, mettiamo in dubbio la parola di Dio, vogliamo fare a modo nostro. Magari nel nostro intimo pensiamo che non sia ragionevole, che sia troppo rigido, che sia legalismo, che sia puritanico. Ma ricordiamoci un giudizio sulla parola di Dio. Quando Dio dice una cosa e tu dici un'altra cosa, è un giudizio su Dio che l'ha pronunciata. Ti stai ponendo nella stessa posizione di Eva, al di sopra della parola, non al di sotto di essa. Ed Eva sbaglia, e questo è il suo terzo errore, perché ripone la propria fiducia nella persona sbagliata. Con poche parole cambia il proprio Dio, sceglie Satana come suo Dio. Satana, vedete, passa a una tecnica di, diciamo, come si dice in siciliano, va a ciasra a ciasra, no? Cioè, come lo devo tradurre questa cosa? No? Entra alla la tecnica dell'ariete, no? Entra prima in una fessura e poi comincia ad allargarsi, a cuneo, ecco, questo è più elegante, è più eloquente. Entra piano piano, prima suscita il dubbio, attribuisce i peggiori sentimenti a Dio e poi giunge all'opposizione aperta. Ma come? Ma Dio si permette di fare una cosa? Ma non deve essere buono un Dio che vi vieta, che vi nega certe benedizioni? Ma come? Ma vi dice che voi non ne dovete mangiare? No, non morirete affatto. Diventa praticamente accusa Dio di essere bugiardo. Lui, il padre della menzogna, accusa il Dio di verità di essere bugiardo. Morirete, aveva detto Dio, certamente morirai. Il diavolo dice: non morirete affatto. Quindi praticamente contraddice apertamente la parola di Dio, attribuisce a Dio i peggiori sentimenti. Perché e questo la rende, vedete, scusatemi se apro una parentesi e la richiudo subito, la apro e poi la richiudo subito. Così funziona il complottismo. Il complottismo ci fa pensare che dietro una certa azione ci sono i peggiori sentimenti. Dio ti ha vietato questa cosa perché lui sa che nel giorno in cui tu ne mangerai sarai come Dio. In altri termini, c'è dietro un complotto contro l'umanità e il complottista è Dio. Questo sta facendo, e questo è il ragionamento dei complottisti, no? Di quelli che sostengono la teoria del complotto. È difficile smentirli, perché è difficile smentirli, perché come fate? Stanno giudicando dei sentimenti qui, delle cose nascoste. Qui in questo caso il diavolo sta giudicando i sentimenti nascosti o il carattere di Dio. Com'è che si può smentire la tesi del complotto contro l'umanità da parte di Dio, che qui viene ventilata dal diavolo? C'è un solo modo. Col diavolo che dice che Dio vi sta vietando il frutto per egoismo, per cinismo, per gelosia, c'è un solo modo per sventare questa teoria del complotto contro l'umanità. Qual è? La fiducia in Dio. Chi è il tuo Dio? Eva, credendo alle parole di Satana, fa di Satana il proprio Dio. Il nostro Dio è ciò di cui noi ci fidiamo. C'è chi si fida ciecamente della scienza con la S maiuscola, ma esiste una scienza con la S maiuscola? Esiste una scienza che non sbaglia mai? Da che la scienza è, siccome la scienza è un'opera umana, è un'attività degli uomini, deve essere sempre corretta. Noi non, fidarsi della scienza significa fidarsi di uno scienziato o di una particolare interpretazione di certe cose, in molti casi, a meno che non si tratti di una scienza esatta, come la matematica, come la chimica, verificabile, la fisica. È importante che comprendiamo che le persone di cui ci fidiamo diventano la nostra divinità. E Eva elegge a proprio Dio Satana. E ogni volta che noi disubbidiamo a Dio, noi facciamo la stessa cosa. Dio ti dice: non fare quella cosa. Ti farà del male, ti porterà sofferenza, ti renderà miserabile, ne avrai del male, farà soffrire altri, produrrà dolore. E il diavolo dice: non è vero, non morirete affatto, anzi, si tratta di cose meravigliose da provare, ti faranno salire al settimo cielo, godrai e sarai felice. Colui al quale sceglierai di credere sarà il tuo Dio. O Dio, o Satana. E concludo velocemente l'ultimo sbaglio di Eva. Allora, ci ricordiamo gli sbagli di Eva? Prima di tutto uno sbaglio nella postura, no? Non si mette sotto la parola di Dio, si mette sopra la parola di Dio. In secondo luogo, Eva sbaglia perché giudica Dio giudica la parola di Dio, si lascia persuadere dal maligno. In terzo luogo, uno sbaglio nel riporre la fiducia nel maligno. E in quarto luogo, l'ultimo sbaglio tremendo è che Eva cerca la propria soddisfazione e sbaglia nel cercare la propria soddisfazione secondo le direttive del maligno. Al versetto 6 dice: la donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, era bello da vedere ed era desiderabile per acquistare conoscenza. Buono, piacevole e desiderabile. Eva cerca il piacere, ciò che è buono, ciò che è bello, ciò che è desiderabile e ciò che ci procura piacere. Eva cerca il piacere fisico e materiale, buono per nutrirsi. Cerca il piacere estetico e culturale, bello da vedere. Cerca il piacere intellettuale e mentale, desiderabile per acquistare conoscenza. E questo è esattamente quello che gli uomini continuano a desiderare. Piacere fisico, piacere estetico, piacere intellettuale, a parte dal comandamento di Dio. Noi non possiamo trovare nel nostro piacere fisico, estetico ed intellettuale senza avere nulla a che fare con Dio. L'arte è una cosa bellissima, ma c'è un'arte che disonora Dio e c'è un'arte che onora Dio. Dobbiamo cercare la bellezza, dobbiamo ricercare anche il piacere fisico, ma c'è un piacere fisico e materiale che è legittimo. C'è un piacere fisico e materiale che è peccaminoso, quello ricercato da Eva. Dio aveva dato tutti gli alberi del giardino perché Eva potesse godere il piacere fisico e materiale. Dio aveva dato tutta la natura, il mondo intero, perché Eva potesse insieme ad Adamo godere della bellezza. Perché si concentrò nella bellezza di quel frutto proibito? Perché volle godere il piacere, ma a parte, separatamente da Dio, senza considerare Dio, senza considerare la parola di Dio, senza considerare la volontà di Dio, i comandamenti di Dio. Dio non ci nega il piacere, Dio ci ha creati per godere. Dio gioisce quando noi godiamo, va bene? Lo devo dire? Dio si rallegra quando noi ci rallegriamo in Lui e santamente nelle cose che Lui ci dona. Dio ci ha creati con la capacità di godere e noi dobbiamo godere la vita sottomessi alla sua volontà. Vuole che dipendiamo da lui per averlo, affinché a lui sia la gloria. Eva cerca il piacere fisico, materiale, estetico, culturale, intellettuale, mentale. Che cosa trova? Che cosa ottiene? Preferendo il frutto proibito alla parola di Dio, trova la morte anziché il piacere fisico e la vita. Trova il dolore e la sofferenza anziché la bellezza e la felicità. Trova la schiavitù piuttosto che la libertà. E questo è quello che il mondo vi offre, con la droga, con il sesso, con una libertà sfrenata, con il godimento senza considerare Dio. Vi promettono la gioia e otterrete la morte, il dolore, la sofferenza, la schiavitù, altro che libertà. Quindi dovreste aver capito che qual è il peccato dei peccati. Alcuni hanno detto che il peccato di Adamo ed Eva fu l'orgoglio, fu la superbia, l'infedeltà, l'ingratitudine. Sì, tutti questi sono peccati che Adamo ed Eva hanno commesso, ingrati, come Dio ti ha dato tutto questo, è come se qualcuno avesse, che ne so, 1.000 euro in tasca, ce ne regalasse 900 e se ne tenesse soltanto 100 per sé, appena si gira gli date un colpo in testa e vi pigliate pure quei 100. Come Dio ti ha dato tutto questo? Ingrati, facchini, no? Come lo chiameremmo una persona del genere? Ingrati, infedeli, superbi, orgogliosi, aspiravano a diventare come Dio, no? Ma in realtà il peccato radicale, cioè il peccato dal quale tutti questi peccati derivano, quale fu? Ci pensate? Fu l'incredulità. Fu il mettere in dubbio l'integrità di Dio, il carattere di Dio e la parola di Dio. Fu dubitare di Dio e della sua parola. Noi dobbiamo dubitare, e c'è un senso in cui il dubbio è una cosa sana, quando dubitiamo di noi stessi, ma riguardo a ciò che Dio ha detto, a chi Dio è, non dobbiamo avere il minimo dubbio. Egli è buono, è giusto, è santo, è verace, egli ci ama, anche quando questo non ci appare così chiaramente. Non ascoltare la voce del nemico, non mettere in discussione, non distorcere, non rinnegare ciò che Dio ha detto. Sapete qual è il mio più grande dolore? Ve lo assicuro. E l'ho avuto anche di recente. Il mio più grande dolore è sentire parlare delle persone che un tempo hanno professato la fede cristiana, sentirli parlare come parlerebbero dei pagani. Oh, generalmente uno che ha professato la fede cristiana non giunge a volte succede, non giunge a negare completamente Dio, a dire che Dio non esiste o che la grazia di Dio non è una cosa buona, ma dubbi sulla persona, dubbi sulla Chiesa, dubbi sulla Scrittura, dubbi sulla verità. Ah, cos'è vero, cos'è falso, chi lo stabilisce? Quando sento fare queste discussioni, a chi ha professato la fede, se mi dessero 10 coltellate, mi farebbero meno male. L'incredulità è il peccato radicale. E chi si incammina nella via dell'incredulità sarà seguito da tutte le corruzioni. Non vivrà la propria vita familiare onestamente, tradirà il marito, tradirà la moglie, mentirà, ruberà, tutto farà. Magari potrà mantenere una vita rispettabile all'esterno, ma se tu non vivi nella consapevolezza che Dio ti vede sempre, non resisterai alle tentazioni. Satana ci dice: prendete, mangiate. C'è un altro che ci ha detto 2000 anni fa: prendete e mangiate, con una differenza. Egli non ci offriva il frutto proibito, egli offriva se stesso a noi. Prendete il pane prendete il calice, mangiate, bevete, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Chi sceglierai come tuo Dio? Di chi ti fiderai? Di Satana che ti promette la vita e ti dà la morte? O di Cristo che ti offre la sua vita affinché tu abbia la vita? Scegliete giustamente, scegliete giustamente. Preghiamo. Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo perché nel vedere il modo in cui il nemico ha tentato Eva e ha trascinato Adamo e l'umanità intera nella ribellione e nel peccato, rivediamo noi stessi, che cominciamo col discutere, col distorcere, col rinnegare la verità e finiamo col cadere miserabilmente. Signore, perdonaci e aiutaci a vivere al tuo cospetto ogni momento della nostra esistenza. Perdona i peccati perdonaci dei peccati che abbiamo commesso contro Dio e contro il nostro prossimo. E fa, oh Signore, che possiamo amare le nostre mogli, i mariti, i figli e tutta la Chiesa, tutto ciò che tu ci hai dato, camminando nel tuo timore, nella verità e nel desiderio di osservare la tua parola con scrupolo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.